La seconda riflessione, ieri abbiamo visto l'inquietudine e la scommessa e oggi vediamo un altro titolo di questo cammino di fede di Abramo, la crisi e la fiducia. Vedete che sono sempre due relazioni che stabiliscono l'inquietudine, però devi uscire con la scommessa. La crisi, ma ecco la seconda parte, la fiducia. Non vanno mai separate le due cose nel cammino di fede. E cominciamo ancora con una preghiera al Signore. Chiediamo, Padre, di condurre i nostri passi sulla via dei Tuoi voleri e di rendere docile la nostra volontà alle emozioni dello spirito, del tuo spirito di verità. Fa che contemplando la fede di Abramo abbiamo il coraggio di affidarci completamente al tuo amore che non delude. E leggiamo allora il capitolo 15 del libro della Genesi. Dice così: dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolto ad Abram in visione. Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande, rispose Abram. Mio Signore, che mi darai? Ecco la crisi, Io me ne vado senza figli. L'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà il mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo, conta le stelle se riesci a contarle. State bene, siamo in Oriente, immaginate, non ci sono l'inquinamento delle luci delle città o altro, quindi voi guardate in alto, c'è una profondità, dice: mamma mia, se un cielo veramente seminato di stelle, quindi per dire guarda quante sono. Soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, ancora una volta il verbo aman, che vuol dire si appoggiò al Signore come a una roccia. Credette al Signore, il quale glielo accreditò come giustizia. E gli disse, vedremo poi cosa vuol dire giustizia, Abramo il giusto, e gli disse: io sono il Signore, Dio che si presenta, quasi a dire, te lo garantisco io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. Rispose: Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Cioè, vedete che Abramo vuole un po' di certezza, insomma. Allora, Signore, il tempo passa, stiamo andando avanti, vecchio ero prima, adesso sono ancora più vecchio. Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, cioè matura, cioè vuol dire una giovenca adulta, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un piccione. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e li collocò ogni metà di fronte all'altra. Quindi immaginiamo la scena, no? Cioè vengono spaccati a metà in maniera qualcuno.
Rossi, vieni qua. Sembra il castigo.
A posto.
Rosy. Fa il castigo.
Allora, dicevo, immaginiamo, spacca in maniera longitudinale, no? Gli animali, li mette su dei pali, uno di fronte all'altro, in modo che ci sia passaggio in mezzo. Andò a prendere tutti gli animali, li divise in due, collocò ogni metà di fronte all'altra, non divise però gli uccelli. Il motivo è molto semplice: prendere gli uccelli vuol dire è il simbolo di abbondanza. Se dividi l'abbondanza non ce l'hai più, allora invece no, gli uccelli vengono uccisi e messi uno di qui, uno di là. Dunque, gli uccelli rapaci calavano su quei cadaveri, quindi è il tramonto, gli uccelli rapaci arrivano, quindi un senso di pericolo, no? Capite? Anche l'immagine, uccelli rapaci sono sempre coloro che calano per portare morte, non vita. Il nostro Dio invece è il Dio della vita. Ma Abramo li scacciava. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo. Ed ecco, un oscuro terrore lo assalì. Vi ricordate che c'è già stato un momento di torpore sull'uomo? Quando?
Adamo,
la creazione della donna. Perché questo torpore? Ma perché si tratta di un momento misterioso, toccato da Dio. Guardate bene, quando voi leggete la creazione, sono due racconti, comunque, chi è l'uomo? L'uomo è il testimone di quello che Dio ha fatto. Cioè Dio fa tutto e poi lo dà all'uomo. Guarda, vedi che bello, guarda cosa ho fatto per te. Però c'è un'unica creazione di cui l'uomo non è testimone, ed è la creazione della donna. Siamo di fronte a un grande mistero, cioè è un momento che tocca solo Dio. Tu non hai possibilità, dominerai tutti gli uccelli, tutti gli animali, tutto sarà tutto in tuo potere, dovrai gestire la terra, eccetera, ma ricordati che la donna è colei che ti sta di fronte, quella che ti guarda negli occhi. Notate bene, la traduzione italiana secondo me non è soltanto brutta ma pessima, perché dice voglio fargli qualcuno che gli sia simile. Non c'è niente di simile lì, non c'è. Dice voglio fare qualcuno che gli stia di fronte, che lo possa guardare negli occhi. Gli animali guardano giù, brucano l'erba, non ti guardano negli occhi. Invece uno che ti stia davanti, cioè un aiuto e un sostegno per te, quindi reciproco, è questo, capite? Non è né sottomissione né sudditanza, ma è parità di onore, di gloria, di somiglianza con Dio. E quindi c'è questo sonno di Abramo, di Abramo, là di Adamo, perché c'è qualcosa che Dio sta creando, qualcosa di nuovo. Un oscuro terrore lo assalì. Allora il Signore disse ad Abramo, è già la terza volta, vedete che è un continuo parlare di Dio con Abramo. Sappi, quindi qualcosa di oscuro che arriva, che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro, quindi rischiano di diventare poi schiavi, e diventeranno schiavi in Egitto. Arrivano forestieri e poi diventano schiavi. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io, quindi voi non vi preoccupate, quindi nessuna ritorsione, nessuna vendetta, no, ci penserò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli amorrei non ha ancora raggiunto il colmo, cioè soltanto quando gli amorrei avranno raggiunto il massimo del male, allora io arriverò e arriverete voi a sostituirli. Verranno spazzati via perché il male ricade su chi lo fa. Ricordiamo sempre che dobbiamo stare attenti che quando noi leggiamo il giudizio di Dio, Mishpat, in realtà non è mai un Dio che fa cadere l'uomo in qualche trappola o che lo... No, no. Il giudizio è sempre il risultato del male fatto dall'uomo, cioè te lo fai da solo. Ricordate il vecchio proverbio che io cito spesso, chi sputa in cielo si sputa in testa. Quindi il giudizio te lo fai tu. Cioè il Signore è colui che ti salva, Dio è il salvatore. Tu sei caduto, immaginate di uno che non sa nuotare e cade in una piscina con 5 metri d'acqua, e allora tu lo vuoi aiutare, gli butti il salvagente. E allora è chiaro che se questo, anziché prendere il salvagente, dice ma è un'illusione ottica, non lo prende, nel primo caso un incidente, no? Muore se non arriva il salvagente. Nel secondo caso è un suicidio, perché hai lì salvato con i figli, non so se mi sono spiegato. Quindi il male, il giudizio, è sempre un suicidio che tu fai di fronte a Dio, perché Dio è colui che vuole il bene e ti dà tutte le possibilità per uscire dal male, ma sei tu che puoi rifiutare la mano che lui ti tende, dipende da te. E quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante, quindi qualcosa di ardente, no? Un braciere, qualcosa, una fiaccola ardente, passarono in mezzo agli animali divisi. Il fuoco è il simbolo di Dio che è l'irraggiungibile. Dio è come il fuoco, non lo puoi toccare, ti bruci. Cioè è il totalmente altro. Però ricordate che è anche il fuoco che illumina nella notte. Ricordate lo Spirito Santo, che è la forza dell'amore di Dio, scende sotto forma di fuoco. No? Ricordate Pentecoste, fiamme di fuoco che erano sul capo di coloro che avevano ricevuto il dono dello Spirito. Quindi c'è questo fiaccolo ardente, questo forno fumante, simbolo di Dio, l'intoccabile, l'irraggiungibile, che passa in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse un'alleanza, una berit, alleanza in ebraico si dice berit, che di per sé non vuol dire solo alleanza, ma vuol dire anche eredità. Ricordate l'eredità, una specie di patto di sangue che tu hai con i tuoi discendenti, no? Per quello che l'eredità tocca ai consanguinei, vuol dire che tra Abramo e Dio, tra Dio e Abramo scorre lo stesso sangue, vuol dire siamo consanguinei, siamo della stessa famiglia, e quindi è questo Dio che passa in mezzo. Alla tua discendenza io do questo paese, dal fiume d'Egitto il Nilo, fino al grande fiume Eufrate. Il paese dove abitano i Cheniti, Cherizziti, Kadomiti, Ittiti, Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei, i Jebusei. Sono 11 popoli. Cioè tu sarai il dodicesimo, cioè sarai colui che corona tutto, i 12 è il numero della pienezza. Bene, adesso ci soffermiamo a capire un po' meglio quello che abbiamo visto. E cerchiamo anche noi di immedesimarci un po', di tenere il cuore aperto a quanto lo Spirito ci suggerirà. Ora, gli avvenimenti narrati in questo capitolo 15 si situano, ieri sera abbiamo visto che Abramo aveva 75 anni, e questi avvenimenti si situano dopo un po' di anni dal primo sì di Abramo a Dio. E nel frattempo sono accadute diverse cose, quindi si tratta di fatti che di volta in volta hanno messo in risalto i fatti che si sono avvicendati, la mitezza di Abramo, la sua generosità, l'assenza di rancori, dunque l'attitudine al perdono. Vi consiglio poi di leggere il capitolo 13 che parla della separazione tra Abramo e Lot. Fate bene, Abramo è l'uomo della pace che non vuole avere conflitti con nessuno, che vuole avere serenità. Capitolo 13, a un certo punto Abramo è diventato ricco, Lot anche, perché sono benedetti tutti e due da Dio, Lot è suo nipote, quindi non può se non essere benedetto, aumenta il gregge, quindi necessità di avere più pastori, eccetera. E quindi si tratta di dividere i pascoli, perché? Perché a un certo punto se aumenta il gregge i pascoli sono sempre quelli, bisognava continuamente muoversi per avere pascoli nuovi. E allora cosa succede? Succede una rissa tra i pastori di Abramo e i pastori di Lot. E allora cosa succede? Succede che Abramo non vuole avere liti e dice: non è bene che noi abbiamo liti. Guarda Lot, scegli dove vuoi andare. Se tu vai a sinistra io vado a destra, se tu vai a destra io vado a sinistra, quindi scegli tu. E allora è interessante perché dice che allora allora Lot guardò oltre il Giordano e vide che lì era tutto verde, bello, eccetera. Nella zona dove vicino al Mar Morto, quella zona dove c'è tutta una l'oasi, la grande oasi di Gerico, e quindi una zona verde, fruttuosa, eccetera, acqua in abbondanza, e sceglie quello. Avrei potuto dire: no, Abramo, scegli tu. No, invece sceglie lui. Quindi, e Abramo lo lascia fare. Non dice: senti, io sono colui che è a capo di tutto, sono io il capo, sono io il patriarca, non tu. E invece no. E poi ancora c'è il famoso incontro con, cioè tra l'altro Lot va giù verso questa zona. Cosa succede? Arrivano cinque re capitanati da Kedar Laomer, un nome abbastanza quasi impronunciabile, con altri quattro re che arrivano, fanno razzia, eccetera. Cosa fanno? Proprio nella zona più ricca, dove c'era Sodoma e Gomorra, gente ricca, piena di soldi, perché lì era abbondanza, potevano smerciare il grano, eccetera, eccetera, e porta via tutti. E Abramo, qualche servitore di Lot, si salva per il rotto della cuffia, corre da Abramo a dire: guarda che tu, Lot e tutti i suoi sono stati presi, portati via come prigionieri da questi re. Abramo cosa fa? Mette insieme 300 uomini, forti e valorosi dei suoi, si mette in cammino, raggiunge la retroguardia dove c'erano i prigionieri e tutte i rifornimenti e tutte le cose che questo aveva saccheggiato, perché l'esercito va avanti, queste cose qui, c'erano i carri, eccetera. Abramo arriva, fa una sortita, spazza tutto, porta via tutto e poi ritorna. Ritorna con tutte queste cose, libera Lot, lo lascia andare, e tra quelli che erano stati liberati c'era anche il re Melchisedec. Melchisedec. Melech in ebraico vuol dire re, Sedec, Sedec, Sadeca vuol dire giustizia, e che è re di Gerusalemme, Yerushalayim, città della pace. Quindi è re di giustizia e di pace. E che cosa fa questo? Offre un sacrificio al Dio Altissimo, quindi al sacerdote del Dio Altissimo. Vedete che noi lo ricordiamo come lui non era della stirpe di Abramo, perché il sacerdozio degli ebrei è della stirpe di Abramo, la famiglia di Aronne, tribù di Giuda, faceva parte della famiglia di Aronne, tutti i sacerdoti. Ma Gesù non è della famiglia di Giuda, Gesù è della famiglia di Davide, e quindi è un sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, dice il Salmo, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec, disse il Signore, il mio Signore, siedi alla mia destra, eccetera, eccetera, no? Il famoso Salmo 9. E allora ecco che offre ad Abramo, dice, e Abramo gli offre tutte le decime di quello che aveva preso, le decime, quasi a dire, riconosce che lui è più grande, riconosce che, e allora invece Melchisedec gli vuole offrire tutto il bottino, prendi tutto, dammi solo gli uomini, tutte le cose, sentite cosa dice Abramo, alzo la mano davanti al Signore mio Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. Alzo la mano vuol dire alzare le mani, vuol dire le mie mani sono pulite, non c'è attaccato niente alle mie mani, no? Che né un legaccio di sandalo né alcunché di tuo io prenderò, non potrai dire sono io che ho arricchito Abramo. Cioè chi è la mia ricchezza? È Dio. Vedete la fede di Abramo, no? Dio è la mia ricchezza, è colui. Quindi si vede, no? Abramo, l'uomo mite, cioè io non ho letto, sono saltato il capitolo 15, però ci sono questi capitoli 13 e 14 che sono interessanti anche da leggere, poi avete il tempo per farlo. Quindi progressivamente Abramo sta comprendendo che non deve mettere nulla in concorrenza con Dio, cioè deve affidarsi totalmente a Dio. Che è solo apparentemente una perdita, un rifiuto, in realtà è scegliere di lasciarsi arricchire da Lui. Io mi lascio arricchire solo da Dio, non ci sarà nessuno che mi arricchisce. E quindi c'è questo incontro bello, no, con Melchisedec, in cui lui gli offre le decime. E i commentatori cristiani, come vi dicevo, vedono in Melchisedec il simbolo di Gesù, il Messia e sacerdote. Addirittura il Salmo 85, al versetto 11, presenta i tempi nuovi come un periodo di giustizia in cui giustizia e pace si baceranno. Melchisedec, giustizia e pace vi si baceranno. E addirittura la città di Melchisedec poi si chiamerà Gerusalemme, Gerusalemme. Abramo dunque ha vissuto esperienze che hanno temprato, hanno fatto crescere la sua fede. È passato dal momento tumultuoso e affascinante dell'entusiasmo per Dio, poi è subentrato un atteggiamento di maggior consapevolezza e ora si appoggia con fede su Dio. Assolutamente non lo vuol più abbandonare, vuole rimanere con Lui. Ed è un cammino, vedete, un'avventura d'amore che non è mai come l'acqua di un fiume che è uguale a se stessa, uniforme, invariabile, ma è come il mare, dove le onde si abbassano, si alzano, dove c'è l'alta marea e la bassa marea. La fede è un po' questo, è questo momento di gioia, di consolazione, ma anche di desolazione, di crisi, di difficoltà. Talora ci sembra di essere avvolto dalla presenza di Dio, addirittura sommersi da questa onda enorme, e altre volte ti sembra addirittura di essere all'asciutto, di bagnare appena i piedi, come se fosse arrivata improvvisamente la bassa marea. È un cammino quindi tra alti e bassi, esaltazioni, abbattimenti, consolazioni, ricordiamo Sant'Ignazio, consolazioni e desolazioni, gioie e paure. Ci sono dei momenti di buio che sembrano togliere la speranza. E il capitolo 15, quello che abbiamo letto, è proprio uno di questi momenti di buio. Avete visto quante volte Abramo dice: Signore, che mi darai? Signore, che mi darai? Come faccio a essere sicuro? Si vede che è un momento di bassa marea. Forse Abramo si sta domandando: magari mi sono ingannato. Che senso ha percorrere in lungo e largo il paese di Canaan senza possedere nemmeno un metro quadro? Forse la voce che ho creduto di sentire me la sono inventata. E quindi Abramo si sente un po' come un naufrago sbattuto in mezzo alle onde. La sua sicurezza sta venendo meno e dunque si domanda: a che serve lottare? E se poi se fosse tutto un sogno, che garanzie ho? Abramo si sta tenendo dentro tutte queste cose. Vede davanti quanto il Signore gli ha promesso, ma gli pare che non ci siano speranze. Lui diventa sempre più vecchio, tempo passa, perfino Lot se n'è andato, e la logica umana, dice, come una canzone, c'era una canzone ai tempi della rivolta di Ungheria nel 56, io ero bambino, avevo 10 anni, e mi ricordo questi carrarmati russi, come è successo adesso, che sono arrivati in Ungheria e hanno sottomesso l'Ungheria, perché l'Ungheria aveva cercato di liberarsi un po' dal giogo del comunismo, e in una notte hanno azzerato tutto. E c'era una canzone che allora cantavano in Ungheria ed era: i sogni muoiono all'alba. Quindi forse Abramo sta pensando: sì, ho sognato, ma i sogni muoiono all'alba. Quando ti svegli ti sognavi di mangiare una torta, in realtà hai addentato le lenzuola, che sono un po' più dure della torta, no? Ecco, e non so se si siete mai sognati queste cose. Ecco, quindi è un modo per dire: dai, torniamo coi piedi in terra. In realtà Abramo sta rivolgendo a Dio una preghiera silenziosa, è la preghiera dell'angoscia, la preghiera della solitudine, della paura anche. Signore, che cosa vi rimane? Cosa succede? Ed ecco che il Signore interviene. Come sempre interviene Lui per primo, e le sue parole sono rassicuranti. Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa è molto grande. Pensate, lo scudo è la difesa, no? Di fronte alle frecce del nemico, alle frecce incendiarie, bene, lo scudo, lo segno, lo scudo. E quindi è una protezione. Quando tu sei sguarnito, io sono la tua protezione. Abramo, se ti fidi di me, la tua felicità sarà immensa. E allora è davanti a questa promessa che Abramo si sfoga e che dice al Signore: cosa mi serve, Signore, avere tanti beni se non ho nemmeno un discendente e dovrò lasciare tutto al mio amministratore? Io me ne vado nudo, dice, non ho niente. Non ho nessun figlio. È una parola che suona quasi rassegnata, e Abramo si sente un mendicante. Non ho nulla, sono nudo. Non c'è amarezza, non c'è, ma c'è solo delusione, forse stanchezza. Si sente solo a credere in qualcosa di cui non intravede neanche l'attuazione. Prima almeno eravamo in due, c'ero io, c'era Lot, adesso c'è nessuno, io, mia moglie, sterile per giunta. E ancora una volta Abramo si affida a Dio, e Dio glielo accorda, lo accredita come giustizia. Possiamo dire che giustizia, la giustizia di Dio è avere i suoi criteri di valutazione. E allora quando Abramo dimostra a Dio, vedi Signore, anch'io sono d'accordo con te, mi fido di te. E allora Dio lo accoglie, diciamo così, nella cerchia dei suoi amici. Quando Dio accoglie qualcuno come giusto, lo accoglie nella cerchia dei suoi amici. Non temere, non avere paura. Notate bene che è la stessa parola che spesso il Signore rivolge a coloro che chiama a diventare suoi collaboratori. A Gedeone, non temere Gedeone. A Giacobbe, non temere Giacobbe. Tornerai a Madonna, non temere Maria. A Giuseppe in sogno, non temere Giuseppe, prendi con te Maria, non avere paura. Lui si domanda qual è il mio posto, ebbene Dio dice guarda il tuo posto è accanto a me, io ti voglio mio collaboratore. Quindi Abramo si appoggia totalmente a Dio, eccolo la giustizia di Abramo. Ma le crisi tornano con intermittenza, abbiamo visto che questo racconto non è una crisi sola, il capitolo 15, sono tre crisi almeno. Andiamo a vedere anche Elia, anche Elia trova continuamente momenti di crisi. Quando abbiamo meditato sui profeti e abbiamo visto Elia, anche lì Elia è uno che ha paura, scappa a un certo punto nel deserto. E il Signore che dice, meglio morire per me che vivere, ormai è finita per me. E Dio che gli prepara un pane cotto sulle pietre e poi un orcio d'acqua, alzati e mangia, devi fare un lungo cammino, ancora 40 giorni da percorrere nel deserto. Ti do appuntamento al monte Horeb, al Sinai, come Mosè, devi ricominciare da capo. Ed ecco allora un'altra crisi, è il momento in cui Abramo si mette di nuovo in discussione. È giusto che io continui a sperare nel possesso di questo paese? O è meglio che guardi alla vita con maggior realismo? E ancora una volta il Signore, a partire da un'altra manifestazione, una teofania, rilancia la speranza. Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei. Questo Dio che ripete continuamente questo. Questa terra la darò a te, insiste, Guarda che mi sono sbagliato, te l'ho promessa, te la do. E Dio sa che il suo amico ha bisogno di un gesto concreto. Ed ecco il gesto concreto. E così decide di scendere fino ad abbassarsi a un uso che era un uso tra gli uomini. Quando due re facevano un'alleanza fra di loro, facevano questo gesto. Venivano uccisi gli animali, messi uno di fronte all'altro, passavano in mezzo, prima uno, poi l'altro, pronunciando delle maledizioni contro di sé se non avessero osservato il patto. Quindi i re passavano dicendo che io possa finire squartato come questi animali se non manterrò la promessa. Non so se avete notato una cosa, ma Dio conosce la fragilità, la nostra fragilità, la fragilità di Abramo. Chi passa in mezzo agli animali? Solo Dio. Abramo non passa. Abramo è lì, addormentato, nel questo torpore, mentre Dio passa in mezzo e dice che mi possa accadere di essere squartato se io non manterrò la promessa. E quindi vedete che Dio non ci fa passare, perché sennò finiremmo squartati tutti, no? Lui passa sempre e noi no, invece. Ecco. E quindi è un modo, è un po' questo momento di terrore che assale Abramo, di paura. Ricordate che nella lettera agli Ebrei si dice che anche Gesù, la preghiera di Abramo assomiglia alla preghiera di Gesù del Getsemani, no? Dice la lettera agli Ebrei che egli, Gesù, nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche del Getsemani e fu esaudito, cioè fu esaudito da che cosa? Non è che Dio gli dice non andrà in croce, no, lo liberò dalla paura. Quindi Abramo viene liberato dalla paura. Viene in mente un salmo molto bello, che io metto sempre in fondo all'orario degli esercizi spirituali, no? Il famoso getta nel Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, no? Che il Signore ti chiede, getta il tuo affanno su di me, lo porto io il tuo affanno, non avere paura. Il Signore non ha disprezzato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma il grido di aiuto lo ha esaudito. Quindi il bisogno di soccorso vela e svela un altro desiderio, quello di una presenza. A Gesù, Dio manda un angelo per confortarlo, ricordate il capitolo di 22 di San Luca, un angelo lo conforta. Ogni volta che Dio invia un angelo a qualcuno intende fargli capire che lui è presente, che si interessa di lui, lo vuole soccorrere. E invia un angelo anche a Elia, vi ricordate, no? Prendi, bevi, mangia, scoraggiato. E invece ad Abramo è bello vedere che Dio con Abramo non gli muove neanche un piccolo rimprovero intanto. Non gli dice Abramo, ma come mai sei scoraggiato? No, no. Ma lo accoglie con dolcezza, lo attira a sé con bontà. È uno stile che incontreremo in Gesù. E che non fa se non aprirci come Abramo alla fiducia. C'è questo stile di delicatezza. Dio che dice ad Abramo non temere, non avere paura. Guarda che dovrai affrontare, poi i tuoi discendenti affronteranno l'Egitto, eccetera, eccetera. Però sappi che io sono con te. Io ti porterò a uscire vincitore. Tu non sei tra gli sconfitti. E quindi ecco l'invito. L'invito alla calma, alla fiducia, che ci può aiutare ad acquistare stabilità. E questi sono atteggiamenti che vengono direttamente da Dio. Un'ultima considerazione, prima di concludere, perché ho considerato tardi, sì, non molto, di solito tiro anche più tardi, un'ultima raccomandazione. Per portare Abramo fuori dalla crisi, Dio lo invita a ritornare al momento della sua scommessa, cioè a ricordare quando io ti ho invitato, quando io ti ho indicato la strada, esci dalla tua terra. È fondamentale guardare da dove si è partiti per apprezzare il cammino fatto, per scoprire una fedeltà che non si è meritata. Uno dice, ma guarda quanti anni, guarda il Signore come mi ha portato. Quando io guardo indietro dico, mamma mia, sono partito pieno di paura a fare il prete. Non so se ve l'ho detto, una delle mie grosse paure, ero terrorizzato quando ero diacono nel fare le prediche. Ero letteralmente angosciato. Cioè io preparavo tutto, scrivevo tutto, poi dopo le ripetevo, le leggevo, poi... E di notte mi sognavo di vedere i miei fogli che volavano via. Oppure improvvisamente i fogli diventavano bianchi. Mi sono sudato. Dovevo andare in parrocchia, ero diacono, in parrocchia il sabato, dal venerdì sera al sabato dovevo fare 3 prediche, perché il parroco approfittava per farla fare a me. E allora, mamma mia, ed ero terrorizzato dalla predica. E mi ricordo che dicevo, no, io non posso, come faccio a diventare prete, devo praticare, non dormo di notte, incubi su incubi. Ho detto, o morirò perché non dormo, oppure mi abituerò. E mi ricordo che qualche giorno prima dell'ordinazione, mio padre spirituale del seminario, Don Giuseppe, diceva, cari seminaristi, cari diaconi, del giorno dell'ordinazione, quando siete là distesi nel Duomo di Milano, mentre invocano i santi, chiedete una grazia grande al Signore, una grazia importante. E io ho detto, ma che grazia devo chiedere? E allora sono andato da lui, ho detto, padre Zanoni, padre... era... originario di Robecco, un sant'uomo davvero grande. E dico, ma lei mi conosce da tanti anni, che cosa devo chiedere al Signore? E lui mi fa, talento, polpacchione, talento, domanda la grazia della efficacia della parola. Vabbè, la domanderò, entrerò là disteso. Allora ho domandato al Signore l'efficacia della parola. Mi sono alzato dopo, finito le litanie, primo pensiero, domani devo fare la predica. Angoscia. Angoscia. No, non mi ha esaudito. Non me l'ha dato. E allora ho pensato, magari lui me l'ha dato. E, però lui non dà mai i doni completi. Lui dà solo dei semi. E allora adesso devo seminarli io i semi. E comunque sia, una delle due, o mi abituerò o morirò. Mi ricordo poi quando fare la predica, la lotta, ero a Lomagna e io preparavo tutte le mie prediche, un foglio e così, e facevo la predica. E mi ricordo che il mio ragazzo, adesso un medico in pensione, Maurizio Fumagalli, che è stato qui a trovarmi qualche settimana fa. E uno dei miei ragazzi che allora faceva la terza liceo scientifico, allora viene in sacristia e dice, Don, le tue prediche saranno belle ma non si capisce niente. Allora ho detto, devo predicare in un'altra maniera, devo predicare in modo che capiscano anche i bambini, quindi faccio finta di fare la predica per i bambini. E da allora ho fatto così, e boh, così è stato. Per cui, però, vedete che il Signore, no, fa passare attraverso le crisi, quindi dice, oh, non ce la farò mai. Uno guarda indietro, ma sono passati 52 anni. E allora, guardando queste cose, mi viene da sorridere, però il Signore ha quanti altri drammi. Il Signore che ti porta avanti, luce. Quindi è fondamentale guardare da dove sei partito. Non dimenticare da dove sei partito. Guarda, perché il Signore, Lui è fedele, anche se non magari come te l'aspettavi tu. Io mi aspettavo altro, cioè deve essere fatto vedere, l'ho detto, che quando ero disteso, che sarei finito al foyer a predicare tutta la vita, se sarei andato subito, no, Signore, lasciami in pace. Invece non te lo fa vedere prima. No. Bene, buona riflessione, buona preghiera,
grazie.
Buon silenzio. Grazie.